E buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagne, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E come ogni lunedì va a cominciare Impatto, voci contro le nocività. E allora mandiamo la sigla della trasmissione, poi leggiamo la scaletta degli argomenti che toccheremo questa settimana.
Ma che vuoi? Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E come dicevamo, oggi lunedì 16 aprile 2018, nuova puntata di Impatto, voci contro le nocività. E, insomma, dopo la sigla e la scaletta cercheremo di metterci in contatto subito con l'Abruzzo per parlare della manifestazione che ci sarà sabato prossimo, sabato 21 aprile, a Sulmona. Continueremo con notizie dal Lazio e dal resto d'Italia, dalla Basilicata a Rotondella, per un episodio veramente increscioso che si è verificato a un impianto nucleare. Continueremo parlando del processo Serroni, delle iniziative che portano a parte, che portano avanti Parisi, candidato alle regionali come presidente della Regione Lazio per il centrodestra, e Robilotta sulle vicende legate alla discarica di Colle Faggiolara e dell'inceneritore di Colleferro. E poi chiuderemo con alcune notizie sempre dal mondo dei rifiuti, questa volta provenienti da Borgo Montello, perché tra riassetti societari e competizione tra padroni e imprenditori del settore dello smaltimento dei rifiuti escono sempre notizie interessanti sull'argomento. E allora mandiamo una traccia audio e cerchiamo subito di metterci in contatto con l'Abruzzo per parlare di questa manifestazione che ci sarà sabato prossimo, e è una manifestazione contro un nuovo impianto nocivo e inquinante che si vuole costruire nella città di Sulmona, ed è un compressore che serve a smistare il gas che poi dovrebbe raggiungere un po' tutto il paese. E allora mandiamo questa traccia audio e ci risentiamo tra pochissimi minuti per parlare di questa manifestazione. E allora bentornati in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, pensiamo di aver stabilito un contatto con l'Abruzzo per parlare di questa manifestazione che ci sarà sabato sul Mona, e chiederemo insomma ai nostri interlocutori qual è il progetto che vanno a contestare e insomma come si è arrivati a questa manifestazione. Intanto sentiamo se ci sentono dall'altra parte del microfono. Pronto?
Pronto, ci senti?
Sì, pare abbastanza bene per ora.
Allora, vediamo se questa cinesata funziona.
Ok, insomma la Cina ufficialmente adesso è l'officina del mondo, tipo l'Inghilterra dell'Ottocento, quindi un po' più di fiducia su quelle attrezzature. Allora, e niente, dicevamo, per sabato prossimo, sabato di questa settimana, 21 aprile, è in programma questo corteo contro l'intenzione di costruire questo hub del gas nelle zone intorno a Sulmona. E insomma, se ci raccontate un po' del progetto, che cosa prevede, che impatto ha sulla Valle Peligna, e poi insomma come siete arrivati a costruire questa manifestazione che, insomma, dall'appello capiamo che è partecipata da poi realtà che vivono situazioni critiche un po' in tutto l'Abruzzo.
Allora, ciao, ciao a tutti. Dunque, per non ripetermi, perché io sono già intervenuto in radio la settimana scorsa, quindi per non ripetere pari le stesse cose, farò una sintesi generale della questione, poi passerò la parola a Savino, che fa parte del collettivo Altrimenti Qui di Sulmona, che è un po' l'anima militante di tutta la questione che si è aperta attorno al gasdotto SNAM. Dunque, questo gasdotto non è che nasce a sé stante, questo gasdotto in realtà, che parte da Brindisi, arriva a Minervio in Emilia Romagna, è parte della TAP, che a sua volta è parte di questo gigantesco progetto che si dipana dalle rive del Mar Caspio in Azerbaigian per arrivare adesso, nel caso si completasse quest'opera, a Minervio, e da lì irrorare di gas mezza Europa. Questo è un progetto gigantesco che mette in moto centinaia e centinaia di miliardi, sia per l'opera in sé sia per i contratti di fornitura di gas che già sono stati firmati. Del consorzio TAP, che è quello che poi vedrà collegarsi questa rete adriatica SNAM, che di adriatico poi ha molto poco, perché e sull'Adriatico ci rimane per pochi chilometri, poi si inerpica per montagne, attraversa il Molise, l'Abruzzo, attraversa le regioni del Lazio, della Sfiora le Marche, l'Umbria, per poi proseguire su verso l'Emilia Romagna. In sostanza ha lasciato il mare per centinaia di chilometri, attraversa tutta la zona sismica più pericolosa d'Italia.
Okay. Hai fatto bene a ricordarlo.
Com'è?
Hai fatto bene a ricordarlo.
Sì, perché guarda, questo è uno dei punti cruciali, è uno anche delle cose che più ha messo in moto la reazione di tantissime persone, soprattutto nelle zone che da questo terremoto sono affettate oramai da anni, che si vedono accanto a questo pericolo costante, si vedono inserire nuovi elementi di devastazione del territorio e di ulteriore pericolo, perché per quanto se ne possa dire non si può escludere a priori nessuna forma di esplosione o di coinvolgimento in caso di terremoto. La questione diventa ancora più pregnante per Sulmona, perché nel tratto di Sulmona dovrebbe essere costruita una centrale di compressione spinta, perché questi gasdotti hanno bisogno ogni tot chilometri di una centrale di compressione spinta che comprime il gas e lo respinge verso il tratto successivo. E questa anche qui è un'opera molto grande, è un'opera che viene costruita alle faglie del Morone, che l'ho ricordato altre volte. La faglia del Morone è considerata fra le più pericolose d'Italia, in grado di emanare una forza distruttrice che può arrivare al settimo grado della scala Richter, quindi con conseguenze devastanti. Immaginate con questo benedetto e tutto questo apparato costruito proprio alle faglie di questa montagna, ai piedi di questa montagna e vicinissimo alla faglia. Oltre a questo ci sono una larga serie di questioni. Ricordo sempre, lo ricorderò ancora, questo gas risponde ad una prospettiva geopolitica di alternativa al gas russo, non risponde a fabbisogni interni che in questo momento non esistono, sono in calo, non c'è nessuna necessità che venga fatto un altro gasdotto. Questo risponde solamente a logiche economiche e di profitto, senza timore di infrangere territori, delicati equilibri di territori già provati da tante cose. Questa centrale, che dovrebbe essere costruita qui in Valle Peligna, andrà ad emettere anche polveri sottili, ossido di azoto e monossido di carbonio, che in una vallata chiusa saranno di difficile dispersione. Non c'è alcun vantaggio, questa vallata sta diventando un cimitero di elefanti, perché già subisce la destrutturazione industriale, con decine di capannoni abbandonati che hanno tolto terra agricola e senza dare alcunché in cambio, e arrivano, lo ricordavamo prima, lo ricorderemo ancora, arrivano qua già tonnellate di rifiuti di Roma, arrivano i fanghi tossici dragati dal porto di Pescara, e sostanzialmente si vuole far diventare questo pezzo di vallata una discarica a cielo aperto, alla fine distruggendo la ricchezza di questa valle, che è una natura rigogliosa, che è l'acqua, che è il turismo anche, che è un'agricoltura che si sta sia di nicchia sia specializzata, che comunque è molto viva. Contro tutto questo si stanno muovendo decine e decine di comitati in tutto l'Abruzzo, in specifico qui a Sulmona, ed è stata convocata ormai da due mesi una manifestazione per il 21 aprile prossimo, che si preannuncia come la più grande mai fatta a Sulmona, almeno per le adesioni che sono arrivate.
Ok, e questo insomma è già un elemento molto significativo. Senti, ti volevo chiedere se proprio per via delle adesioni e del fatto che la manifestazione sembra essere molto partecipata, le istituzioni locali competenti rispetto a pezzi di questo progetto si stanno schierando pro o contro questa iniziativa, e come interagiscono rispetto al malcontento della gente?
Sì, guarda, per questo ti passo Sabino, che è un compagno che da molto tempo segue questa cosa, è un camminante di lungo corso, quindi è uno che con la natura ci vive quasi in simbiosi, quindi meglio di me ti potrà rispondere su questa questione.
Ciao, allora, il grande paradosso di questa grande opera è che in realtà tutti gli enti locali sono contrari. Noi abbiamo decine, dieci delibere del Consiglio Comunale di Sulmona di contrarietà sia al gasdotto che alla centrale di spinta, abbiamo nove delibere del Consiglio Regionale, abbiamo il Consiglio Regionale, la Regione Abruzzo, che ha negato l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni allo Stato italiano per quanto riguarda la centrale di spinta. Quindi diciamo, per quello che riguarda le istituzioni e gli enti locali, in realtà c'è un fronte abbastanza vasto e anche abbastanza compatto di contrarietà, perché come diceva bene prima Mimmo, quest'opera non lascia proprio niente, si inserisce all'interno di un contesto internazionale nel quale noi siamo come dire, semplicemente quelli che l'opera la subiscono. Quindi questo per quanto riguarda le istituzioni. Fino a questo momento stanno arrivando le adesioni dei sindaci, che dovrebbero essere in numero abbastanza corposo, e sì, insomma, ci si aspetta che sfileranno a fianco dei cittadini nel corteo.
Senti, e insomma, si potrebbe anche chiedere a questi sindaci magari di cambiare i piani regolatori dei propri comuni per cercare di interdire le zone proposte dal passaggio del gasdotto e poi della centrale di compressione, per far sì, insomma, di mettere delle zeppe al tentativo di costruzione di questo progetto. Insomma, si riscontrate una vera cercare, insomma, una vera opposizione da parte di questi enti locali, oppure ancora non ci sono stati degli atti?
Essendo la politica energetica materia concorrente fra Stato e Regione, diciamo che il più grande veto a quest'opera è quello che pone la Regione, e c'è stato. Quindi, okay, se lo Stato ha fatto carta straccia di questo veto, insomma, quello che ho visto sul territorio, e tutte le altre opposizioni minori, anche quelle legate ai piani regolatori, in realtà sono state superate, perché purtroppo l'opera è ritenuta strategica per l'interesse nazionale, okay, e perché attraverso il decreto sblocca Italia di fatto lo Stato ha riaccentrato gran parte del suo potere e come dire, riguardo a queste vertenze territoriali e ambientali se ne frega, ci passa sopra. Quindi, diciamo, come dire, piccoli provvedimenti di carattere amministrativo legati ai piani regolatori purtroppo non hanno efficacia. C'è tuttora il tentativo di bloccare parte del passaggio dei gasdotti attraverso gli usi civici, okay, che appunto non potrebbero vedere cambiata la loro destinazione d'uso. Però il governo Gentiloni, che ha fatto una serie di cose legate a quest'opera nell'ultima fase della sua vita, pensa che la centrale di compressione del gas di Sulmona è stata autorizzata il 22 di dicembre, quindi proprio sul finire della legislatura, e pensa che tuttora il 4 aprile è stata convocata a Roma la conferenza dei servizi per quanto riguarda il gasdotto, con un governo di fatto in carica solo per svolgere gli affari correnti. Nell'ultima parte di legislatura il governo Gentiloni ha rimesso mano anche agli usi civici, perché questo in realtà era l'unico grande ostacolo di carattere amministrativo che avrebbe potuto incontrare l'opera, perché di fatto c'è una porzione di terra a ridosso dell'Aquila occupata da questi usi civici, e lì il gasdotto si sarebbe sostanzialmente fermato. Ma anche questo, con la riforma agli usi civici, sembra bypassato.
Ok, grazie per la precisazione. Senti, prima accennavi a una conferenza di servizi rispetto all'opera, se sai dirci, insomma, chi dovrebbe partecipare a questa conferenza e poi dove la dovrebbero svolgere?
Sì, ti dico brevemente, la grande opera Rete Adriatica, quindi che comprende questi 700 chilometri di gasdotto e la centrale, in realtà fino al 2011 era un unico procedimento amministrativo. Che cosa ha fatto SNAM? Per di fatto indebolire il fronte di opposizione e soprattutto per eliminare eventuali ostacoli lungo il percorso, ha diviso l'opera a livello amministrativo. Quindi di fatto la centrale di compressione è già stata approvata, e per quanto riguarda il gasdotto siamo in fase di conferenza dei servizi. Nella conferenza dei servizi partecipano le regioni interessate, quindi per il tratto sul Monafoligno, perché scusa, faccio questa ulteriore precisazione, il gasdotto è di 700 km ma è diviso in 5 tronconi, e il troncone di cui parliamo noi è il troncone sul Monafoligno, che sono 187 km. Li partecipano le province, le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, però quelle più interessate al progetto sono soprattutto Abruzzo e Umbria, e poi partecipano i comuni. E la conferenza dei servizi si tiene al Ministero dello Sviluppo Economico.
Ok, quindi qui a Roma.
Sì, o talvolta vengono convocati alla presidenza del Consiglio.
Ok, e senti, poi insomma ti volevo chiedere invece in base rispetto alla costruzione della manifestazione di sabato, insomma, le adesioni che ci saranno, prima insomma accennavi anche al fatto che dovrebbe partire, insomma, anche da Roma ci saranno delle partecipazioni, e ho letto, insomma, sulla rete che poi tra l'altro martedì pomeriggio ci dovrebbe essere anche un'assemblea pubblica a Prato La Peligna.
Sì, allora, guarda, negli ultimi giorni noi abbiamo fatto diverse iniziative in tutto Abruzzo. Il 6 aprile è iniziata la carovana Noab del Gas Abruzzo, che tra l'altro, paradosso, carovana Noab del Gas Abruzzo, ma in realtà è iniziata dal comune di San Benedetto del Tronto, quindi nelle Marche, dal comune di Termoli in Molise e dal comune di Norcia in Umbria. Questo per dire che è vero che parliamo di Hub del Gas in Abruzzo, ma in realtà l'Abruzzo è solo, come dire, l'unità territoriale che in questo momento si sta opponendo alle varie opere, ma noi facciamo un ragionamento di carattere nazionale se non internazionale. Quindi ti dicevo, è iniziata questa carovana Noab del Gas che ha visto delle varie tappe lungo tutto l'Abruzzo fino a Sulmona, dove si sono fatte diverse conferenze, carovana che è arrivata a Sulmona proprio ieri, dove c'è stata poi una riunione organizzativa, insomma, in vista del corteo, mentre in questa settimana ci saranno altri eventi come quello di cui parlavi tu a Prato La Peligna, che appunto è un ennesimo incontro informativo e di discussione e di riflessione sull'opera. Per quanto riguarda invece le adesioni alla manifestazione, stiamo riscontrando un buon numero di adesioni, adesso siamo sulle 240, però comunque manca ancora una settimana al corteo, cercheremo di aumentare il numero. Ti dico, questa manifestazione è promossa appunto dal coordinamento Noab del Gas Abruzzo, che è un coordinamento che comprende diverse vertenze ambientali legate a infrastrutture dell'energia che vogliono realizzare in Abruzzo, e quindi ci sono queste realtà impegnate in prima persona nella costruzione della manifestazione. Poi però a livello dal resto del paese abbiamo ricevuto tantissima solidarietà, tantissime adesioni, sia da associazioni e comitati che si occupano di lotte ambientali, ma anche da sindacati, collettivi e comitati di lotta anche di altri fronti, non necessariamente sulle tematiche ambientali.
Ok, ottimo. Senti, prima parlavamo in privato e volevo chiedere rispetto invece lì alle questioni dei rifiuti, il compagno prima accennava al fatto che comunque a Sulmona vengono smaltiti, oltre i fanghi di dragaggio del fiume Pescara, dove purtroppo ci finisce di tutto dentro quel fiume, e quindi i fanghi di dragaggio siamo sicuri siano una porcheria assoluta, inverno è cominciato l'arrivo di anche parte dei rifiuti di Roma in alcuni impianti di smaltimento dei rifiuti, e uno di questi si trova a Sulmona. Se invece ci puoi dire che reazioni ha avuto la popolazione, che dibattito c'è stato rispetto a questa decisione, e qual è il sito interessato a questa operazione, che sicuramente avrà già una storia non felice.
Allora, sì, in realtà arrivano in due discariche abruzzesi, quella di Sulmona del Coggesa e la discarica di Chieti. In queste due discariche arrivano i rifiuti romani. Per quanto riguarda Sulmona si parla di 5.000 tonnellate, è stimato in questa quantità l'accordo fra Lazio e Abruzzo, e si parla di 70 tonnellate di rifiuti al giorno. La discarica del Coggesa, in realtà quella di Sulmona, è una discarica sovradimensionata, nel senso che noi sostanzialmente siamo un piccolo comprensorio, qui abbiamo circa 50.000 abitanti, e questo impianto ha una capacità molto superiore al fabbisogno della Valle Peligna. Okay. Quando fu costruito ci furono delle discussioni in merito, si diceva: scusate, ma perché questo impianto ha questa così grossa capacità se noi siamo solo 50.000 persone? E adesso si comincia a capire il perché in realtà dietro c'era una questione legale, c'era ovviamente la questione del business e quindi di fare affari sui rifiuti. Nello specifico sui rifiuti romani c'è da dire questa cosa: arrivano circa 70 tonnellate di rifiuti al giorno, che però non finiscono nella fossa, quindi non arriva l'indifferenziato non viene conferito in discarica, ma vengono solo lavorati in Valle Peligna, e questo crea dovrebbe creare una riflessione di carattere ambientale, perché queste 70 tonnellate di rifiuti al giorno arrivano con dei camion qui, vengono trattate e poi ripartono verso altre discariche, quindi aggiungendo a tutta la questione anche quella dell'inquinamento legata
allo spostamento.
Qui le proteste che ci sono state, le riflessioni che ci sono state non sono di carattere NIMBY, nel senso non voglio i rifiuti di un altro luogo, di un'altra città, ma è proprio una protesta. Le riflessioni che abbiamo fatto sono state legate proprio a questo, a tutto il sistema dei rifiuti, che non deve assolutamente essere un sistema di business, ma appunto, come ci diciamo sempre, dovrebbe essere un ciclo chiuso, rifiuti zero e quant'altro, insomma, eliminare tutte le possibili speculazioni sulla tematica dei rifiuti.
Ok, senti, insomma, se ci puoi ricordare più o meno l'appuntamento, no, più o meno bene, l'appuntamento preciso per sabato, il luogo da dove parte la manifestazione, l'orario.
Sì, allora la manifestazione inizierà alle ore 15, inizierà da Viale Togliatti, insomma, che è questo viale alle porte del centro storico di Sulmona, ci sarà il 21 aprile. E no, una cosa interessante per chi ci ascolta da Roma e dal circondario romano è che anche da Roma si sta organizzando un autobus.
Okay.
E quindi, insomma, cercando un po' su internet si trova il numero dell'autobus romano. C'è anche il riferimento sulla nostra pagina Noab del Gas Abruzzo.
Ok, allora se dacci un po' di contatti, Facebook o siti,
telefono, così magari più avanti nella trasmissione potete lasciare il riferimento telefonico.
Ok, va bene.
Perfetto.
Ok, allora, insomma, vi ringraziamo per questa corrispondenza e, insomma, vi auguriamo buona lotta e buona manifestazione per il prossimo sabato 21 aprile.
Grazie.
Ciao. Ciao. Allora, una risentirci a presto, magari ci sarà modo di fare un altro passaggio anche a ridosso della manifestazione sabato mattina.
Sì, siamo diciamo già avevamo preso accordi con Cristina per fare un passaggio durante la manifestazione.
Ah, ok, bravissimi.
In quella giornata.
Bravissimi, allora ok, è già tutto pronto. E allora vi risentiremo da questi microfoni sabato durante l'iniziativa e, insomma, vi auguriamo buona lotta da questi microfoni.
Ciao, saluto a tutti.
Ciao, ciao. Ciao. E allora, dopo questa lunga corrispondenza, mandiamo una traccia musicale e, insomma, poi lasceremo i contatti per magari partire da Roma e raggiungere Sulmona sabato pomeriggio per questa manifestazione.
E bentornati in diretta, sempre Radio Onda Rossa 87.9, sempre Impatto. E insomma, dopo la corrispondenza dall'Abruzzo per parlare insomma della manifestazione che ci sarà sabato 21 aprile alle ore 15 a Viale Togliatti, presso i giardini del liceo a Sulmona, partirà questo corteo contro appunto la costruzione di un impianto di compressione del gas che è inserito nel contesto della TAP, questo enorme gasdotto che dovrebbe raggiungere la Puglia e salire su fino al nord Italia. E insomma, questa opera sta incontrando opposizione un po' in tutto il suo tracciato, dal Salento fino all'Abruzzo, e a Sulmona è previsto appunto quest'opera, l'impianto di compressione, che dovrebbe servire a respingere e a dare pressione al gas per portarlo ancora più a nord. E questo insomma, come per fare il punto rispetto a quello che si è parlato poco fa. Continuiamo la trasmissione invece con una notizia che è rimbalzata un po' sui media locali, ma insomma sulla stampa nazionale e le televisioni, i media mainstream non se ne è sentito per niente, ed è questa segnalazione, anzi questa operazione della magistratura che c'è stata qualche giorno fa, precisamente venerdì 13 aprile, presso la ITREC di Rotondella, nella provincia di Matera. Questo sito, il sito della ITREC a Rotondella, è un sito nucleare che è stato dove la magistratura di Potenza, la Procura della Repubblica di Potenza, ha messo sotto sequestro tre vasche dove viene stoccata acqua che è evidentemente contaminata da agenti radioattivi, che poi a sua volta veniva sversata probabilmente nell'impianto fognario circondario e poi finiva al mare. L'inchiesta è partita dai rilevamenti fatti proprio sulle coste della Basilicata, dove sono stati riscontrati campioni contaminati e purtroppo insomma contaminati da sostanze radioattive che potevano provenire solamente da quel sito. E quindi a distanza di 3 anni, perché le prime segnalazioni e i primi monitoraggi sono del 2015, la magistratura è intervenuta con il sequestro di queste 3 vasche. È evidente e anche sconvolgente come poi a livello di politica locale un po' tutti gli amministratori caschino dal pero e si allarmino per una situazione che è preoccupante da parecchio tempo a questa parte, e si accorgano di questo problema solamente quando scatta il sequestro. Le analisi insomma vanno avanti da parecchio tempo, i dati non erano sicuramente confortanti, anzi molto preoccupanti, però insomma si aspetta poi l'intervento della magistratura proprio nel caso limite, quando il pericolo per la popolazione è ampiamente conclamato, per dire che si ha piena fiducia nella magistratura, che però comunque sia il sindaco di Rotondella sia degli altri paesi attraversati da questa da questi scarichi nocivi che poi finivano in mare non si sono posti minimamente il problema e non hanno mai attuato nessun controllo, fiduciosi che questo sito nucleare, che però fortunatamente è dismesso, perché in questo paese grazie alle lotte degli anni passati e grazie alla vittoria di 2 referendum si è impedita la costruzione di centrali nucleari e si è impedito che il business del nucleare prendesse piede. E insomma, questo è anche un fatto emblematico, perché comunque un paese come l'Italia, dove queste centrali e questa tecnologia non è largamente diffusa e utilizzata, comunque ci sono casi di contaminazioni da elementi radioattivi. E figuriamoci, insomma, cosa può succedere negli altri paesi dove invece questa tecnologia e queste centrali sono ampiamente diffuse. E non è un caso che periodicamente centri di meteorologia internazionali rivelano sopra l'Europa nubi di gas radioattivi sprigionati dai camini delle parecchie centrali che soprattutto nel nord Europa sono disseminati. E insomma, è evidente che la vittoria che c'è stata con il referendum e con le lotte che hanno impedito a questo paese l'installazione di decine di centrali nucleari sicuramente non può che aver portato un elemento positivo per la salute e la vita delle persone. E insomma, speriamo, insomma, che magari tra una quindicina d'anni, quando si rifaranno sotto con un nuovo progetto, si riesca di nuovo a rimandarli a casa, come è successo qualche anno fa a 20 anni dall'ultimo referendum. E questa come notizia rispetto appunto all'energia nucleare e alla tecnologia nucleare, che è quanto di più nocivo e mortale c'è su questo pianeta. E bentornati in diretta dagli 87.9, continuiamo con Impatto e continuiamo con la parte relativa ai rifiuti del Lazio. Insomma, prima parlando con i compagni da Sulmona si accennava al fatto che una parte dei rifiuti di Roma, grazie a un accordo che c'è stato poco prima delle elezioni tra la giunta Zingaretti e la regione Abruzzo, vengono spediti questi rifiuti a Chieti e a Sulmona. Noi continuiamo parlando di un'altra situazione molto emblematica, che è quella di Colleferro e quella dell'azienda che opera su Colleferro e che a cui fa capo la discarica di Colle Faggiolara e l'inceneritore di Colleferro, e parliamo di Lazio Ambiente. Lazio Ambiente che è in crisi da parecchio tempo, lo era anche prima, tant'è che fu ricapitalizzata, e adesso sono alcuni mesi che non paga più i lavoratori. Sappiamo che negli progetti della Regione Lazio, cioè quello di trasformare Lazio Ambiente e farlo assorbire dalla società Ambiente, che è una società municipalizzata del comune di Ciampino, che poi di conseguenza prenderebbe in carico su di sé la raccolta e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di parecchi comuni dell'area della provincia di Roma, che sono quelli che sono serviti adesso dalla Lazio Ambiente. In questo contesto di crisi e di mancanza di pagamento degli stipendi verso i 350 lavoratori di cui è composta questa Lazio Ambiente, nella settimana appena passata si sono inserite le dichiarazioni di solidarietà rispetto ai lavoratori, ma insomma poi di strumentalizzazione politica e strumentalizzazione imprenditoriale da parte del ex candidato alla presidenza della Regione Lazio Parisi e del solito Robilotta, ex socialista filo inceneritorista, che hanno sbraitato a inizio della scorsa settimana pretendendo e dicendo ai lavoratori che non vengono pagati che l'unica soluzione per ritirare le sorti di Lazio Ambiente e fare in modo che questi lavoratori vengano pagati è assolutamente il fatto che va riaperto e fatto il revamping dell'inceneritore di Colleferro, e quindi si utilizza un disagio e una situazione molto critica da parte di questi lavoratori per poi rilanciare un progetto, quello della riaccensione dell'inceneritore di Colleferro, in maniera molto subdola e strumentale, come se poi il revamping e la riaccensione dell'inceneritore di Colleferro garantisse ai lavoratori Lazio Ambiente lo stipendio. Le due cose non sono assolutamente correlate. I problemi che ha Lazio Ambiente, che si occupa di raccolta e anche di smaltimento, sono assolutamente slegati dal funzionamento o meno di questo impianto di incenerimento, che però Parisi già durante la campagna elettorale e poi adesso associato a Robilotta, insomma evidentemente è un suo cavallo di battaglia. Parisi durante la campagna elettorale c'era andato giù pesante, aveva fatto uno spottone elettorale proprio davanti ai cancelli dell'inceneritore, millantando che insomma se fosse diventato presidente della regione avrebbe costruito lui di mano sua e avrebbe rimesso a posto questo impianto, che però udite va sistemato e messo a norma affinché non provochi emissioni nocive, cosa che insomma è quanto di più ridicolo si possa dichiarare da questo punto di vista, perché un inceneritore produce per forza di cosa ha delle emissioni nocive e non è possibile intervenire su un impianto del genere e impedire che ciò avvenga. Però questo nuovo specchietto delle allodole viene tirato fuori perché probabilmente si sono resi conto che in tutta l'area della zona, insomma in tutta la zona di Colleferro e dintorni, riaprire questo inceneritore non dà tanta popolarità, e soprattutto insomma riaprirlo per continuare a fare il disastro ambientale che Colleferro ha subito e subisce tuttora non è sicuramente un elemento che può attrarre anche i lavoratori che sono senza stipendio, e quindi bisogna metterci bisogna addolcire la pillola dicendo che comunque il revamping va fatto, perché così l'inceneritore inquinerà anche di meno, non inquinerà addirittura, però bisogna riaccenderlo assolutamente, così voi poveri lavoratori potrete anche riprendere lo stipendio, anche se questa cosa non è assolutamente collegata, non c'entra niente, però buttiamola lì. E tra l'altro sulla stampa similante al fatto che lo scorso giovedì 12 aprile Parisi avrebbe dovuto incontrare una delegazione di lavoratori della Lazio Ambiente proprio per portargli la sua solidarietà e spiegargli cosa bisogna fare per appunto fare in modo che questi lavoratori possano ricevere lo stipendio, cioè insomma cosa possano fare, insomma unirsi a lui nella richiesta spasmodica di riaccendere questo impianto mortifero di cui insomma il Lazio, Colleferro, l'Italia non ha alcun bisogno, e insomma ed è evidente e insomma è anche sulla bocca di tutti il fatto che i problemi societari e i problemi di pagamento degli stipendi legati al Lazio Ambiente sono legati alle strategie che la giunta Zingaretti e ai progetti che la giunta Zingaretti ha in mente e rispetto al cambiamento e all'acquisizione di questa società e alla trasformazione nuovamente, perché insomma parliamo di un nuovo cambiamento rispetto a quello che c'è stato non più di 3-4 anni fa, e quindi insomma è un'operazione veramente strumentale che viene portata avanti con appunto il miraggio dello stipendio e di risolvere i problemi di inquinamento e di smaltimento dei rifiuti nella zona. E questo insomma come elemento rispetto alla vicenda di Colleferro. Invece per quello che riguarda la provincia di Latina e la discarica di Borgo Montello, discarica molto controversa per via dei sversamenti anche di rifiuti nocivi operati dalle organizzazioni criminali campane della Camorra negli anni 90, in questi ultimi mesi c'è stato un grosso scontro tra le aziende del settore, in particolare tra le aziende di Maglio Cerroni e la Rita Ambiente di Altissimi, per acquisire le quote azionarie messe ambiente da una delle due società che gestisce Borgo Montello, perché non basta averci una discarica che fa schifo e puzza, bisogna fare una discarica che è gestita da due società diverse che hanno lotti e pezzi di discarica confinanti ma differenti, e una di queste due società è stata messa all'asta le quote azionarie, e precisamente sono state messe all'asta le quote azionarie della società Ecoambiente. La Rita Ambiente di Altissimi ha provato a entrare nella partita comprando queste quote azionarie, non c'è riuscita, si è lamentata che è stata tagliata fuori, però vabbè, che pretendevi, e si viene a conoscenza del fatto che le quote azionarie di Ecoambiente per la discarica di Borgo Montello sono passate a una nuova società che si chiama Sistema Ambiente S.P.A. con la Y, un restyling societario, immaginiamo, insomma andremo a vedere, a capire, ma immaginiamo che dietro ci stanno sempre i soliti figuri legati al mondo cerroniano, e questa nuova società adesso ricapitalizzata è pronta per fare che cosa, ancora non si è capito, perché la discarica di Borgo Montello, sia la parte di Sistema Ambiente sia la parte della Indeco, sono invasi praticamente esauriti, e in cui è stata già conclamata l'inquinamento ambientale nelle falde falde acquifere sottostanti e in tutto il circondario, però insomma è stata preparata questa nuova società probabilmente da chi l'ha fatto nell'auspicio di riaprire nuovamente la discarica e continuare negli sversamenti in un sito che però insomma sta dando tantissimi problemi ed è probabilmente solamente da chiudere e bonificare. Tant'è che la Rete Ambiente di Altissimi fa sapere che si felicita per la decisione, per il risultato ottenuto, e aspetta con ansia, in maniera un po' sorniona e facendo un po', insomma, un po' di critica alla Regione Lazio, l'autorizzazione necessaria alla Rete Ambiente di Aprilia di andare a Borgo Montello e scaricare i rifiuti trattati alla Rete Ambiente di Aprilia dentro la discarica di Cerroni e soci vari a Borgo Montello. Quindi una partita molto fitta e molto torbida quella di Borgo Montello, che vede parecchie società coinvolte che magari cambiano anche nome, e anche uno scontro tra imprenditori molto marcato, perché insomma nell'area pontina tra Aprilia e Latina la Rete Ambiente di Altissimi e le aziende e le teste di legno che Cerroni sponsorizza in quel quadrante si stanno dando battaglia per accaparrarsi quote e fette di mercato della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tutto però, insomma, come sempre in barba poi alle condizioni di vita e alle condizioni igienico-sanitarie che i territori subiscono dalla presenza di questi impianti, che sono molto molto nocivi e hanno in alcuni casi già una storia anche certificata dalle istituzioni. Vedi la discarica di Borgo Montello con doppia società e annessi e connessi. E questo come aggiornamento rispetto a una delle vicende proprio più torbide e brutte che c'è nel Lazio, che è questa, la discarica della provincia di Latina a Borgo Montello.
Cause
E bentornati in diretta, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e sempre Impatto. E allora andiamo in chiusura con la trasmissione di questa settimana e ricordando alcuni appuntamenti, uno un po' più specifico, quello di domani martedì 17 aprile ci sarà una nuova udienza del processo Cerroni all'aula 7 a Piazzale Clodio e in particolare ci sarà l'udienza con l'avvocato che difende Rando. Insomma, questa udienza è successiva a quella della settimana scorsa, dove invece ci sono state le formulazioni da parte delle parti civili, le formulazioni anche dei risarcimenti e dei reati che le parti civili contestano alle aziende di Maglio Cerroni. Si stima una richiesta da parte delle parti civili di risarcimento che ammonta a 87 milioni di euro, e questo insomma è il dato che più in generale è stato diffuso dalla stampa rispetto a questa vicenda, cioè che la richiesta di risarcimento. E insomma, quindi per domani mattina una nuova udienza del processo Cerroni, domani mattina aula 7 Piazzale Clodio. E l'appuntamento principale invece è quello di sabato pomeriggio, sabato 21 aprile 2018 alle ore 15, c'è un corteo a Sulmona che partirà da Viale Togliatti nei giardini del liceo, corteo indetto contro il progetto di gasdotto e di centro di compressione che dovrà sorgere a Sulmona, e il gasdotto dovrà attraversare la Puglia dal Salento, è il gasdotto della TAP che sale fino al nord Italia e per raggiungere il nord Europa, e nelle varie fasi della sua costruzione questo progetto viene contestato, e questo è il troncone che riguarda la parte che va tra Foligno e Sulmona. E questa manifestazione indetta da comitati e cittadini di gran parte insomma dell'Abruzzo proprio per protestare contro questa decisione, e quindi ricordiamo a tutti quanti sabato 21 aprile alle ore 15 Viale Togliatti, corteo a Sulmona. Allora, con questo è davvero tutto per questa settimana, ci risentiremo dai microfoni di Radio Onda Rossa lunedì prossimo, un a risentirci da queste frequenze.